se qualcuno ha una riflessione dopo l'altra volta, domande, dubbi, Marco, hai detto delle stupidate. Se no facciamo vedere a chi non c'era.
L'ultima schermata l'altra volta. Cosa dite? Se la trovo. Qual era? Era questa. Praticamente, però interrompetemi un po',
non fatemi parlare, a me piace parlare. E praticamente abbiamo fatto tutto un giro l'altra volta, un po' sconnesso o connesso, dipende dai punti di vista, e dove siamo partiti dal tema delle sostanze, delle droghe, intese come sostanze attive, non tanto legali o illegali. Quindi interpretando, diciamo così, il tema delle sostanze nell'ottica di una sostanza che è attiva sul nostro corpo, sulla nostra psiche, e che viene riconosciuta da esso perché tutte le sostanze che noi immettiamo sono già dentro il nostro corpo. Abbiamo detto l'adrenalina, la molecola dell'adrenalina è uguale alla molecola della cocaina, la molecola dell'endorfina è uguale alla molecola dell'eroina, e via dicendo, dove la scienza non ha ancora scoperto l'analogo degli allucinogeni, che si sviluppa soprattutto, che però è all'interno dei sogni, perché all'interno dei sogni noi abbiamo un'articolazione di modificazione della realtà. Avevamo visto che, e quindi che bene o male le droghe sono diverse, sono legali, illegali, hanno degli effetti ricercati, hanno dei rischi, a volte grossissimi, a volte non così grossi, o comunque non percepiti come tali. Avevamo visto che se ragioniamo nell'ottica della morte, le sostanze che creano più morte sono le sostanze legali, l'alcol 60.000, il tabacco 90.000, gli incidenti stradali 6.000, tanto per dare dei numeri. E se andiamo a vedere, adesso non vi ho parlato di numeri delle morti di eroina, poi sono in percentuale. Quindi avevamo fatto un giro rispetto al fatto che comunque le droghe, è vero, il tema dell'illegalità o il tema della sostanza attiva è una differenza, ma le droghe fanno parte del nostro incontro col mondo. Avevamo visto che le droghe sono dentro le nostre culture, l'altra volta avevo parlato dei film, dei fumetti, l'altro giorno c'era, ieri sera c'era in televisione il film di Iron Man. Iron Man, lui, tra l'altro la storia è carina perché nel vero fumetto lui è in Vietnam perché è un armatore e quindi è là a studiare armi nuove, scoppia una bomba, gli arriva una scheggia nel cuore e lui sostituì il cuore, lui rischia di morire, quindi crea questa armatura che gli permette di sopravvivere. In realtà lui è un alcolista, nel fumetto tutta la sua storia si definisce sull'armatura che lo difende ma lo protegge, quindi un'armatura che lo tiene lontano dalla gente perché non può avere relazioni normali. Lui è un playboy, però ha questo cuore artificiale che subito nella prima parte del film, del libro degli anni 60, lui deve portare uno scafandro, lui non può avere contatti, un'armatura che lo difende e lo protegge, e lui è un alcolista. In tutta la scena di questi 50 anni di fumetto, l'alcol fa parte della sua storia di vita relazionale col mondo. Ieri sera era su Italia 1. Poi il film è un po' diverso dal fumetto, però. Quindi io avevo parlato di Asterix, di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Super Pippo che mangia che si dopa mangiando le arachidi, di Braccio di Ferro che salva la sua amata con gli spinaci. Avevamo parlato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci siamo scordati la pimpa l'altra volta. Se voi guardate la pimpa, ci sono tanti funghi, e sono quei funghi di cui vi parlavo l'altra volta, perché sono funghi rossi con i puntini bianchi, che era la manita muscaria dell'altra volta. Quindi avevamo visto che le droghe sono nella nostra cultura. Avevamo visto anche che le droghe, l'uomo ha conosciuto le droghe copiando gli animali, ok? quindi guardando gli animali e provando ad assaggiare quelle piante che gli animali mangiavano perché non erano velenose, ha scoperto che c'erano delle piante che davano degli effetti. Abbiamo visto che le droghe arrivano solo nel nostro mondo da quando il mondo esiste e che hanno degli approcci culturali forti. L'altra volta avevamo anche visto che alcune sollecitazioni barra provocazioni nell'Eucaristia cristiana, il vino è il sangue di Cristo, quindi che è una sostanza attiva, tutti voi la usate, molti di voi la usano e sanno l'effetto che può avere il vino, l'alcol nel momento in cui io desidero avere alcuni effetti. Però abbiamo visto anche che le droghe si configurano anche come medicine, perché sono dentro agli studi medici, e che la nascita di la terapia del dolore si basa essenzialmente sugli oppiacei, da cui il mercato nero crea l'eroina o il mercato bianco crea l'eroina. Avevamo visto che dentro le guerre, ogni guerra sviluppa sostanze nuove, dall'ecstasy all'anfetamina, dall'eroina in avanti. E poi cosa avevamo visto? Avevamo visto che nel nostro mondo abbiamo cominciato a un certo punto a domandare delle altre cose a queste sostanze, legali o illegali che siano, perché da una domanda esclusivamente di modificazione della realtà o di, se pensate agli anni 60, o di contestazione, contate che buona parte delle persone che erano in lotta continua piuttosto che sono arrivate ad alcuni livelli di contestazione, anche di destra, hanno conosciuto l'eroina e sono diventati tossicodipendenti. Quindi dentro la contestazione il tema delle droghe, non solo dentro dentro proprio la contestazione politica. Mi sono perso un attimo. E abbiamo visto che però a un certo punto, da domanda centrale, droga come sballo inteso come fuga dalla realtà, negli ultimi anni la domanda che ognuno di noi fa sulle sostanze è una domanda non di fuga, ma anche di star dentro. Quindi c'è una quota di persone che chiede di star fuori, quindi agisce dei comportamenti che arrivano a farli stare fuori. La maggior parte però delle persone che consumano sostanze chiedono alle sostanze di star dentro. Avevamo visto l'uso di una sostanza per poter studiare piuttosto che l'uso della sostanza per avere prestazioni sessuali o intellettive o professionali maggiori. Pensate ad una persona che deve stare sveglia e che può usare una sostanza per poter stare sveglia. Poi avevamo anche visto che se io bevo troppi caffè il rischio di morte è un rischio alto, e soprattutto se io ho delle problematiche al cuore, il rischio di avere dei problemi invalidanti con un caffè, che è dentro la nostra cultura. Cosa avevamo visto ancora? Avevamo visto che le droghe,
tra il consumo,
yes, avevamo visto anche altre sollecitazioni, che consumare un qualcosa non è più solo una scelta, ma è anche un qualcosa che permette allo stato sociale in cui viviamo di sopravvivere senza bisogno di fare politica. Se ognuno di noi consuma, la sollecitazione era: se voi smettete, se tutto a Campo Gagliano smette di andare a comprare le scarpe nei negozi di scarpe a Campo Gagliano, ci viene una crisi. Ma ci viene una crisi perché? Perché quei negozi, quindi la scelta di non consumo, mette in crisi un settore commerciale. Se lo sviluppate in maniera molto ampia e se andate a vedere buona parte delle richieste per il buon funzionamento del nostro sistema, senza criticarlo, se voi non spendete soldi, non cambiate, non comprate delle cose, il rischio è che nel modello in cui siamo si blocca una parte, si blocca l'Italia produttiva. Pensate, se smettiamo di bere il vino, licenziamo automaticamente tutta una serie di persone, soprattutto nella nostra Emilia Lambruschesca o Sangiovese. Quindi abbiamo visto anche che il tema del consumo è un tema che è una richiesta che ci viene fatta, che noi apprezziamo. E la richiesta è funzionale al sistema. Abbiamo visto però anche che c'è una quota di persone che è più facile che consumi, oppure a cui può essere chiesto di più di consumare, che sono di solito le persone giovani. C'è una persona giovane che è in una fase di crescita, che ha bisogno di scoprire la propria identità, di e incontrare i limiti, che ha bisogno di modificare la propria identità in funzione dell'ambiente in cui si trova, che ha bisogno di contestare, è più disponibile a comprare o ad acquistare delle cose e mettersele addosso, che sia un vestito, una maglia. Adesso non so se l'altra volta l'avevamo detto, ma se ci badate, noi che abbiamo un'età un po' più grande, gli adolescenti di oggi, ci ricordiamo che un tempo c'era ognuno di noi apprezzava un'identità. Poi uno poteva essere rockabilly, paninaro, dark, assumeva un po' quell'identità lì e sviluppava questa identità come? Con gli amici, con un modo di vestire, con una tipologia di frequentazioni locali e non in altri. Se vediamo all'oggi, ci sono ancora i dark, i paninari, i rockabilly, poi casomai si chiamano reppettoni piuttosto che emo, però con non questa esclusiva. E io sono capace di, quindi lo stesso ragazzino è capace di andare in un locale rock e vestirsi da rocker o assumere un'identità rocker e il giorno dopo andare a un rave goa o in una discoteca di tendenza con musica house e consumare un'identità di quel tipo. Ma se pensate anche a voi, ognuno di noi oggi modifica una parte di sé in funzione, anzi c'è stato anche teorizzato, cioè la professionalità, l'essere professionale per chi lavora è quello di sganciare un attimino le proprie istanze individuali e quando è sul lavoro cercare di tenere a casa un po' la propria parte. Facciamo un esempio: io sono un medico che non ama tanto una certa tipologia di persone, tipo persone strafottenti piuttosto che quando sono a lavorare mi viene chiesto, se incontro una persona strafottente, di essere un bravo medico. Quindi io devo lasciare a casa una parte di me e assumere un'identità che è più forte della mia, che va oltre alla mia idea. Se pensiamo alla società contadina, questo non ce n'era bisogno. Quindi il tema del consumo è un tema identitario, è un tema che ci viene anche chiesto. Un giovane è più soggetto a questo. Una delle provocazioni che facevo è provate a guardare la pubblicità, registrarla e andare a vedere dove colpisce l'elemento pubblicitario. E scopriamo quella che è l'indicazione al consumo. Io non sono dell'idea che è la televisione che crea il consumo, che è i grandi poteri che creano il consumo. Credo che cavalchino, stimolino delle cose per permettere alle persone di muoversi nel mondo. Però se è vero che i giovani sono più consumatori o gli viene chiesto di essere più consumatori perché sono anche più funzionali al sistema, poi è difficile pensare al futuro. È difficile per un ragazzo, più facile è essere oggi quello che sono oggi e domani non ci penserò. Quindi avevamo visto queste cose, avevamo visto anche che le droghe sono tutte diverse. Ci sono delle droghe che alzano il tono dell'umore, ci sono delle droghe che ti fanno addormentare e non ti fanno sentire il dolore, ci sono delle droghe che alterano la percezione della realtà e ci sono delle droghe che sono a metà. Abbiamo visto che ad esempio l'alcol a basse dosi eccita, ad alte dosi deprime. Abbiamo visto che l'ecstasy contemporaneamente ti alza il tono dell'umore, quindi ti fa sentire più forte, perché c'è una base anfetaminica che usano i ciclisti piuttosto che, però c'è anche una base lisergica, quindi allucinogena, che ti modifica. Abbiamo visto queste cose. Alla fine del giro dell'altra volta, la provocazione era, allora, se è vero quello che ci siamo detti fino adesso, probabilmente non è possibile pensare, ognuno di noi vorrebbe che non ci fossero le droghe, però non è possibile pensare che nel mondo queste non ci siano. E se questa affermazione è vera, se io nella mia relazione con mio figlio piuttosto che con il mio alunno, piuttosto che nel momento in cui rimando un messaggio che è quello del della non esistenza, del non volere che esistano, il rischio è che non lo preparo al fatto che comunque esisteranno. Vi faccio un esempio stupido di sabato sera. Io sabato sera sono andato, non avevo voglia di far da mangiare, quindi ho preso le mie bimbe e siamo andati a mangiare la pizza. Poi si è aggregata un'amica di mia figlia, perché si è aggregata con noi, i genitori non avevano voglia di uscire e l'ho presa io. Siamo andati alla pizza e poi siamo andati a fare un giro a Carpi perché volevano un gelato alle 10:30. Dico, ragazzi, facciamo presto, perché dopo la mamma della Giulia mi... E a un certo punto stavamo camminando e c'era un gruppettino di ragazzi che stava facendo una canna. Allora mia figlia mi vede che io comincio a guardarli e ad annusare, fa cosa c'è papà? Gli ho detto adesso qua no. Poi gli ho detto questi qua stavano facendo una canna. E lei che su alcune dinamiche le conosce anche se ha 11 anni, perché mi è capitato di ragionarne con lei, ma semplicemente perché un giorno stavo a lavare i piatti, oppure perché lei mi chiede, perché sa che il lavoro che faccio, quindi mi chiede, ma papà, c'è la curiosità. E poi negli ultimi mesi capita che quando sei, un giorno stavo lavando i piatti, sento cocaina, con mia figlia in prima serata davanti alla televisione, che stavo guardando questo programma, questo film, questa serie TV su poliziotti, con le robe di Roger, prima un attimo ne parliamo, perché... E quindi lei alcune cose le conosce, e mi ha cominciato a chiedere, ma perché si drogano? Potrebbero anche non farlo. E mi ha detto, ma se non ci fossero le droghe il mondo sarebbe meglio. E io gli ho dovuto dire, sì, probabilmente hai ragione, se non ci fossero questi ragazzi qua adesso non sarebbero qua e tu non ti sentiresti anche in pericolo, perché la sua amica aveva paura, perché scusa, questi qua si drogano, questo è un posto pericoloso. E spiegare che probabilmente sarebbe meglio che non ci fossero, ma è impossibile pensare questo. È una fatica maggiore che dire, che evitare di parlarne, perché evitare di parlarne vuol dire per me non dovrebbero esistere, quindi faccio in modo che non esistano, quindi rimando a mio figlio un messaggio, fai in modo che non esistano, che però è reale, è una difesa. Come se è vero che le droghe sono un po' dappertutto, in medicina, nell'oratorio, all'uscita delle scuole, dentro la scuola, negli armadietti di casa nostra. Il Tavor anche senza ricetta medica, oppure se è vero che sono in tanti percorsi, nel professionista e nel tossicodipendente che ha un problema, rimandare il messaggio ai propri figli, non avvicinarti a questo tema, sicuramente è un messaggio giusto, stai lontano, ma probabilmente non è un messaggio reale, perché l'esempio che facevo è mia figlia, nei suoi percorsi di vita le droghe le incontrerà al 99% delle sue possibilità, perché o le usa e allora le incontra dirette, o ha un amico che le usa sul vicino di banco alle superiori, o ne sente parlare da qualcuno, oppure guardando la televisione le incontra mentre suo padre lava i piatti e per fortuna aveva l'orecchio lungo e quindi ha detto un attimo. Quindi rimandare il messaggio stai lontano è rimandare, che è un messaggio molto simile a questo. Il rischio è che non preparo mio figlio o mia figlia al fatto che le incontreranno, ma tranquillizzo me al fatto che è meglio che tu non ti ci avvicini, con il rischio che quando si avvicinerà farà fatica a parlarmene o non sarà un argomento con me, perché io gli avrò dato un messaggio di andare lontano. L'altro concetto è consumare sostanze, è diverso dalla tossicodipendenza. L'altra volta avevamo diviso il tema del consumo di sostanze in tre ambiti, prendendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è della gente che diventa tossicodipendente, ma c'è della gente che non diventa tossicodipendente, non lo sarà mai, ma sono persone che abusano sostanza. Quindi non perdono il lavoro, non si rovinano, non è, però ci sono dei momenti nella loro vita in cui perdono il controllo. E vi ho visto anche che il rischio di morte è più lì. Cioè, mi faccio un litro di vino, mi faccio 10 litri di cocaina, poi mi metto in macchina, è più pericoloso che consumare la sostanza e basta. Se questo è vero, quando noi diciamo ai nostri figli non fare questa cosa perché poi diventerai tossicodipendente, il rischio, gli mandiamo un messaggio inesatto, scientificamente non corretto, ma gli mandiamo un messaggio che rischia di essere, nella sua esperienza di vita, svalutante nei miei confronti, perché poi incontrerà un amico che gli dice io uso ma non sono tossicodipendente, vedi che ho 10 a scuola, e questo rischia di portare me a diventare un adulto non legittimo, non non credibile. È una finezza, però su queste cose dobbiamo stare attenti. Se hai un ruolo adulto, da una parte proteggere, ma dall'altra parte non falsificare la realtà, perché quando mi renderò conto, soprattutto in fase adolescenziale, che tu mi stai falsificando la realtà, il rischio è che ti delegittimo, che non diventi più credibile per me, soprattutto se la mistificazione della realtà è una mistificazione che non ha un coinvolgimento, ma che arriva dall'alto. Come dall'altra parte sono argomenti complicati, perché è vero che probabilmente l'ecstasy brucia il cervello, ma è anche vero che il ragazzino non lo vede oggi. E quindi il rischio è che io vado a dire a mia figlia, l'ecstasy brucia il cervello, lei conosce della gente che, no, che in quel momento lì non hanno il cervello bruciato. E ragionando lei su qui e ora, a 11, 12, 13, 15, 18 anni, potrebbe dire: mio padre mi ha detto una balla, mio padre non si fida di me, barà barà barà. È chiaro che con mia figlia di 8 questi ragionamenti non ho bisogno di farli oggi, ho bisogno di dire bugie per proteggere, ma più i miei figli vanno avanti, più la bugia protettiva o è condivisa o rischia di essere, rischio di non diventare credibile. L'altra cosa è: se è vero che le droghe non servono solo a star fuori e star dentro, io come comunico questa cosa? Come posso interpretare il mio ruolo educativo partendo dal presupposto che se servono a stare dentro e se io do un'immagine solo di sporcizia, galera, tossicodipendente, non rappresento la realtà che incontrerà mio figlio? L'altro tema è, di droghe ce ne sono tante, perché i flussi di migranti, l'abbattimento delle frontiere ha portato ad aumentare la qualità delle sostanze in termini di posso usare cose che mi danno effetti diversi e anche con prezzi più calmierati. E l'altro tema era il tema dei nuovi significati. Se io uso una droga per divertirmi, il motivo per cui posso essere inconsapevole, posso essere può essere un problema questo, ma il mio motivo è il divertimento, non è rovinarmi. Una delle cose che avevamo fatto l'altro giorno era quante persone conoscete voi che nella vita si muovono per distruggersi? Conoscete pochissime di persone che fanno un passo per morire. La maggior parte delle persone fa un passo perché gli piace. Allora, se io uso droghe perché mi piace, posso non essere d'accordo, posso dirti fai male, posso dirti stai sbagliando, posso dirti tutto quello che vuoi che probabilmente sarà vero, ma il mio vissuto è mi piace. O voi state vicini al vissuto, oppure il rischio è che io non vi ascolterò. Eravamo arrivati qua l'altra volta, fatto un riassunto troppo lungo. E la domanda era: ok, nel vostro ruolo di genitori, se queste sono affermazioni, forse da qua possiamo trovare delle cose nel terzo incontro, non oggi, perché noi nel terzo incontro parleremo dei ruoli di genitori su questi temi, però da qua escono già delle sollecitazioni. Cioè, se io nella relazione, è chiaro che l'esagerazione che facevo l'altra volta, se te hai una figlia che sta in una comunità chiusa, che non esce di casa, okay? Che sta in una comunità protetta e che non ha contatti con un mondo esterno, e non incontrerà le droghe perché sta in quel contesto, allora gli puoi mandare questo messaggio. Ma nei momenti in cui tua figlia va nel mondo, questo tema lo incontrerà. O tu lo contempli nel tuo processo educativo, aiutandola ad avere degli strumenti di lettura e di protezione, oppure sarà nuda in piazza. Pensate se vi è capitato a voi, mi riferisco alle ragazze che sono qua, se vi è capitato a voi o se l'avete sentito raccontare, una delle, fino a un po' di anni fa, non era usanza delle madri spiegare alle figlie la prima mestruazione. Non era un'usanza nella società contadina spiegare alla figlia: guarda, ti verranno le mestruazioni. perché era un tema complicato. Adesso in questo percorso non parliamo di sessualità, cioè stasera forse un pochino ne parliamo di sessualità, non parliamo di sessualità, poi se ne volete lo facciamo, come sul tema dei comportamenti a rischio. Però c'era, mio padre non ha mai visto in mutande sua madre, che c'era un tema sulla sessualità e non era abitudine educativa, non era abitudine raccontare alla figlia che prima o poi sarebbe successo che sarebbe arrivato del sangue e che questo voleva dire maturità, procreazione e tutto il resto. La maggior parte delle ragazzine che incontravano questo tema senza avere casomai parlato con amiche, senza essere stati preparati da qualcun altro, in quel contesto cosa succedeva? Che l'amica più grande ti raccontava cosa succedeva. Chi non aveva questa fortuna aveva paura di morire nel momento in cui gli succedeva. Io ricordo un'amica, quindi io sono un 71, io ricordo un'amica che nessuno non aveva avuto questa curiosità, gli è capitato presto, non c'era stata questa attenzione per una questione di difficoltà dei genitori. Lei, quando ha visto questo sangue, si è chiuso in camera e ha passato una notte e una mattina con la paura di morire. Cioè, se io non contemplo nel mio percorso educativo il fatto che posso ragionare con te di una cosa che probabilmente ti succederà, il rischio che quando ti succede tu non hai difese, non lo conosci, sei nudo e quindi vai in crisi, oppure non riesci a leggerlo e quindi lo affronti in maniera inconsapevole. Allora, la domanda è: se queste affermazioni sono vere, io genitore, rispetto a come è mio figlio e al fatto che mio figlio può essere più o meno adolescente, questi temi arrivano anche a mia figlia Martina che ha 8 anni e non solo a Alice che ne ha 11 ed è 1,60. Cioè, chiaro che io ho una bimba molto grande, è 1,60 e porto una terza di reggiseno, adesso se lo viene a sapere che ve l'ho detto mi uccide. Quindi è molto grande, io alcune elaborazioni non solo sul tema droghe, sul tema educativo posso già cominciare a fare perché è molto avanti. Mia figlia di 8 anni, Martina, invece uno screcioletto che ancora gioca con le Barbie, per fortuna, è chiaro che io so che a lei arrivano questi temi ed è chiaro che li dovrò affrontare in maniera coerente col suo stato mentale, dove probabilmente se mia figlia Martina mi viene a chiedere delle cose specifiche su alcune cose, io cercherò di evitare di dirgliele perché non le capirebbe. Non le dico una bugia, cerco di evitare di dirgliele perché probabilmente non le capirebbe. È come andare a spiegare a un bambino di 6 anni, ancora molto giovane, come nascono i bambini. Rischi di fargli del male perché lo metti di fronte a una cosa che non riesce a comprendere e quindi poi scatta il tema della allora fai del male alla mamma, allora mi togli. Non una poesia, una sicurezza, ok? Domanda è: se io sono un genitore che nel mio desiderio vorrei che mio figlio non intercettasse mai le droghe, e quello che faccio con lui è lavorare sul fatto che ci stia lontano, io non dico che stai sbagliando, attenzione che rischierà di incontrare lo stesso. L'ultima roba, perché? I vostri figli, voi non controllate la vita dei vostri figli, non la controllate, non siete capaci di controllarla. L'esempio che facevo l'altra volta è che se io mi dovessi mettere a controllare tutti i messaggi che arrivano alle mie figlie, dovrebbe essere un lavoro, perché devo mettere d'accordo la mia ex suocera, la mia ex moglie, il mio ex suocero, mia madre, mia nonna, la maestra, l'insegnante di danza, l'insegnante di nuoto, e non ci riesco. Quindi può essere che l'insegnante di nuoto mandi un messaggio a mia figlia di cui io sono completamente contrario, ok? Ma io non sono padrone di quel messaggio, perché o me lo racconta qualcuno e allora posso, oppure il rischio è che non controllo. Se non controllo devo fare dell'altro.
Punto 3. A me quello l'altra volta è quello che mi ha messo un pochino più, che mi ha fatto più riflettere, sono stati in crisi così. Poi uno dei motivi che abbiamo sempre detto le droghe è la tossicodipendenza. Poi gliel'abbiamo detto delle volte, gli diciamo, cioè non è che per forza subito ti spacco il cervello e muori l'istante, insomma, poi lungo tempo, però è probabile che ci si arrivi lì. Poi è vero, tu dici alcune sostanze non creano tossicodipendenza, però non si può dire, cioè non è detto che creano tossicodipendenza, però non lo puoi sapere, perché faccio un esempio, cioè anche l'alcol può creare dipendenza, no?
Sì.
Anche il fumo, però ad esempio c'è una differenza, cioè io conosco molte più persone che bevono senza abusare, che fumano senza abusare, no? Cioè non so, adesso forse dico una stupidata, ma anche a livello scientifico. E poi conosco anche delle persone che fumano da 60 anni 2 pacchetti di sigarette al giorno e che beati loro non hanno polmoni sani, insomma, però sono molto pochi, quindi non se, quando tu dicevi, se hanno il loro amico che prende 10 a scuola e è un ragazzo in, eccetera, eccetera, gli dice, va bene, io ne faccio uso, quindi non è vero che fanno male, ma se non gli diciamo che non è detto che facciano male subito, ma col tempo, non può essere una. Cioè non ci può stare.
Perché, vabbè, allora il fatto che le. Il fatto di dire che le sostanze fanno male, credo che sia un tema vero, ok? È vero che le sostanze fanno male e che, cioè, diciamo così, la scientificità ti dice che se tu usi certe sostanze in un certo modo non ti fanno male, se le usi in un altro modo le abusi, se le usi in un altro modo ancora puoi diventare tossicodipendente. Questa è chiaro che nella relazione con un adolescente io queste cose non le dico, cioè io vado in classe e non gli vado mica di queste cose, le dico con voi, perché altrimenti il rischio è che induci. Quindi il tema del far male è un tema che secondo me va spostato. Io non ragiono sul far male, ma ragiono su concretamente i rischi e i problemi che un consumo ti può dare. Dove io cerco di ragionare il più possibile su delle cose che tu vedi. Cioè se io ti dico,
se fai questo tra 20 anni ti succede questo, io rischio che 20 anni sono lontanissimi,
ok?
E questi 20 anni io non li vedo.
L'esempio lo facevo su di me l'altro giorno, io fumo sigarette, so che mi verrà un tumore al polmone, ma lo vedo là in fondo.
Ok, adesso sono cominciato, ho smesso da 3 anni e smetterò, però è un qualcosa molto lontano. Pensate, se è lontano a me, col lavoro che faccio, con i disastri che mi è capitato di vedere lavorando in comunità o lavorando nei rave con persone che sono fatti male o che si stavano facendo male, se è lontano per me, pensate per un ragazzino di 15 anni. Allora, io il male, il far male o il rischio lo devo portare in una dimensione che le persone possono vedere. Allora, se io faccio vedere le cose, proprio nella modalità in cui tu dici, caro figlio, questo ti sbatti la testina, fa male, prova a metterci la manina, senti che se spingi fa male, oppure il fuoco scotta. Chiaro che un adolescente non fai un passaggio del genere, però come posso far vedere, è chiaro che è un po' più relativo questa cosa qua, del dire dove fa male a 360 gradi, è molto più facile e rassicurante dire le droghe fanno sempre male, piuttosto che dire io divento efficace se metto la mia informazione in un elemento relativo, cioè dove la connessione tra alcol e guida, okay, io quella ve la faccio vedere. La connessione tra cocaina e guida, io quella ve la faccio vedere. Non ti dico la cocaina fa male in assoluto, te lo dico, però nel dirtelo ti faccio vedere una cosa.
Perché se andate a fuori. Guardate questa immagine, per esempio, questa immagine è carina, perché dà l'idea di quante droghe esistano. Adesso si vede poco, però voi pensate che questa è la barra delle sostanze naturali, ok? E se guardate qua c'è scritto allucinogeni, poi non c'è scritto droghe, c'è scritto Africa, America, Asia, Europa e Messico. Dentro ad ognuno di quegli item lì, questo è uno strumento digitale, ci sono nell'Africa tutte le sostanze naturali che alterano lo stato di coscienza, ok? Sulle semisintetiche vedete c'è tutta questa questa parte dove c'è eroina, psichedelici, entattogeni, ecstasy, ci sono 5.000 molecole di ecstasy diverse, che ognuna delle quali dà degli effetti diversi, poi molte sono copiate. Sulle sintetiche guardate, e qua siamo solo a... cioè, nei sedativi tranquillanti, qua c'è scritto barbiturici, benzodiazepine, ipnotici, di benzodiazepine ce ne sono a iosa. Però per rispondere alla tua domanda, se riesco, vi faccio vedere una cosa. Cocaina. Prendo l'esempio per se riesco a rispondere alla tua domanda. Ma prendiamo la cocaina, adesso studiamo la cocaina in questo momento. La cocaina è un alcaloide, è una pianta, quindi origine naturale. 5.000 anni fa veniva masticata in foglie nell'America del Sud, viene isolata nel 1860 in realtà viene portata da Freud, come dicevo l'altra volta, nel mondo occidentale, però viene isolato l'alcaloide e qui perché è un anestetizzante, cioè la cocaina riduce il dolore e la circolazione sanguigna in un dato momento. Quindi se io uso cocaina per l'occhio, se ho un'operazione all'occhio, sanguina meno e mi anestetizza questa parte, ok? Freud l'aveva portato per quel motivo. Infatti qua c'è scritto, riconosce l'azione stimolante, la utilizza per il trattamento della dipendenza da morfina e per l'operazione dell'occhio. Quindi vedete che ha una storia, 5.000 anni fa. Ok, qua ti dice come viene prodotta, qual è l'aspetto, come vi dicevo un'altra volta, l'aspetto è polvere, free base, che sono cristalli che si cucinano, e il crack, che assomigliano molto ai cristalli del freebase, però è la lavorazione, è lo scarto della cocaina alla fonte. In Italia non lo trovi. Quindi anche la cocaina, e ci può, se non ricordo male, allora vedete, può essere bianca, cristallina, rosa, sapore amaro, è poco solubile in acqua, e la purezza media che trovi è 70-90%, questa è un dato di qualche anno fa, adesso trovi un pezzo di cocaina, un pezzo su due tiri con un 10-20% di cocaina, casomai è anfetamina, quindi prendete sempre i dati della purezza, come essendo un mercato nero, nel mercato nero, mercato illegale, non c'è controllo di qualità, non c'è controllo di taglio, qual è la parte più pericolosa. Volevo farvi vedere. Vedete, come vi dicevo l'altra volta, si può usare per via orale, nasale, sottocute, intramuscolo, inalata, in vena, puoi usare come ti pare. Anche l'altra volta, per via orale viene assorbito dalla mucosa della bocca, arriva all'intestino, dopo 5 minuti e per un quarto d'ora. Gli altri utilizzi hanno... Volevo vedere se trovavo una cosa, quindi vado veloce. Ecco, è uno stimolante, quindi produce più dopamina nel nostro corpo. La dopamina era quella cosa che vi dicevo l'altra volta, è quel ricettore che mi fa sentire piacere. Cioè, agisce la cocaina a livello di sistema nervoso centrale e nucleo accumbens, che è quella parte del nostro cervello che ci fa sentire il piacere, la voglia di mangiare, la voglia di riprodursi. Cosa fa la cocaina? Gli fa produrre più dopamina e quindi io divento più ricettivo sul piacere e più energetico, perché agisce anche da altre parti. Non trovo quel pezzo. Ecco, guardate gli effetti. Con 25-150 mg, 25 mg è una righetta. 150 mg fate 3-4 righe, poi dipende da come le fa. Euforia, aumento della forza fisica e capacità mentale, amplificazione dell'ego e megalomania, cioè mi sento più forte, esagerata stima di sé, mi stimo, mi piaccio, aumento delle sensazioni uditive, ci sento meglio, tattili visive, l'altra volta vi provocavo dicendo se vi faccio cocaina guido meglio, ok? uno sportivo, se usa poca cocaina, è più bravo nella sua attività sportiva. Adesso non dite le vostre figlie, io non glielo direi mai, non ditevelo, ma perché ci sento meglio, ho la mano più ferma. Quelli che devono fare tiro con l'arco, una del doping maggiore per quelli che sparano, perché devono star fermi, ok? Perché se devi mirare, questa sostanza gli aiuta a star fermi se ne usa un po', se ne usa troppa no. Aumento del piacere sessuale, vedete, a basso effetto, scientificamente questi effetti qua li dà davvero. Chi di voi, sono belli questi effetti, no? Cioè non sono delle robacce, no? Se te dici mi sento, adesso non ho, nessuno di noi ama tanto l'esagerata stima di sé, esagerata, ma se io mi stimo un po' di più non è che mi dispiace, ci sento meglio, ci vedo meglio, scusatemi la parola, trombo meglio. Teoricamente uno dice, bell'effetto, questo è l'effetto che dà, eh. Ora io posso andare a dire a una persona che ha usato poco, quello che stai provando te lo dà la sostanza ed è finto, però lui è qua, a livello di emozioni è qua. Se aumento, dopo, come tutte le sostanze, cosa fa? Parte, sale, mi sviluppa il suo effetto ricercato, che è quello di prima, arriva ogni sostanza, arriva un picco e poi scende. Quando scende, io mi sento più stanco, più irritabile, meno energia, ok? Tendo ad essere il contrario di quello che ero prima, ok? Quindi già abbiamo aggiunto una roba. Cocaina dà degli effetti, però quando finisce l'effetto, gli effetti della fine sono il contrario di quello che avevo provato prima. E infatti cosa succede? Come risolvo io il fatto che i miei livelli cerebrali, quindi il mio tatto udito che avevo 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, adesso sono a terra, prima ero al top, adesso sono a terra, che sono irrequieto, sono meno sicuro di me, ok? Basta che la usi ancora e ritorno come ero prima, ok? Però diciamo, qua ci abbiamo già messo un elemento, che l'effetto piacevole che ti dà, dopo un quarto d'ora arriva giusto il contrario. Se guardiamo però poi sugli effetti di rischio, perché dopo, come tutte le cose, allora, intanto se io mi intossico di cocaina, per intossicarsi di cocaina lo posso fare in due o tre modi, o consumandola per 2 giorni dietro fila o consumandola nel tempo. Allora, intanto la profondità della mia respirazione aumenta, ok? Intanto a livello di cardiaco e di pressione sanguigna comincia ad aumentare un pochino, già noi mangiamo solo del maiale, è uno dei nostri problemi, è la pressione. E l'ansia, la cefalea, nausea e vomito sono degli effetti che se divento intossicato comincio, questo già meno piacevole. E sono legati a un'intossicazione acuta, cioè ne uso troppo nello stesso giorno, tendenzialmente. Cominciano ad essere meno belli, eh. Quindi sono ansia, sono ansioso, sono instabile emotivamente, faccio fatica a stare attento, quindi se guido comincia a essere un problema. Prima ci sentivo molto bene, adesso qua comincio a sentirci un po' meno. Non mangio, tendenzialmente non dormo, sempre l'intossicazione acuta, eh? Tachicardia, ipertensione, questo non succede a tutti, eh? Però se io mi intossico di cocaina, quindi ne uso troppo, abuso, questi sono gli effetti che tendenzialmente mi capitano. Poi se sono molto in forma può essere che non mi arrivi l'ipertensione e tachicardia, che però comincia a diventare già un po' diversa la sostanza adesso rispetto agli effetti di prima. Questo può arrivare, cioè quindi arrivo, il massimo dell'intossicazione acuta della cocaina è allucinazioni, psicosi, ne ho visti pochi, ok? Però ho visto anche la gente fare del binge, cioè usarne per 2 giorni, chiudersi in casa, andare e poi a un certo punto uscire di casa e non riuscire a sopportare i vestiti, andare in giro nudi, avere dei momenti di difficoltà psichiatrica, ok? Non ne ho visti tanti, però vedete che la sostanza è diversa, cioè inizia in un modo che è un modo che risponde ai tuoi bisogni, Poi nel momento in cui ci perdi un controllo, ecco qua il tema, nel momento in cui ci perdi un controllo, comincia a diventare una medaglia un po' diversa. Qua non c'è la tossicodipendenza, qua non parliamo di una persona che vive per la cocaina continuamente, parliamo di una persona che a un certo punto ha avuto un'intossicazione acuta perché ne ha usata di più di quello che era capace di tenere. È chiaro che è difficile dare questo messaggio, però un conto è dire male 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 tossicodipendenza, un conto è dire male ma per dei motivi che sono, cioè io preferisco una persona che ha un problema di dipendenza piuttosto che uno mi diventa matto, io personalmente, e la dipendenza bene o male puoi trovare delle strade, sulla psicosi le strade cominciano ad essere un po' più strette. Poi vabbè, poi mi è capitato di... Vabbè, il massimo dell'intossicazione acuta è crepi, perché si blocca il respiro, cioè convulsioni, collasso cardiocircolatorio, in realtà, sì, no, la cocaina dà un collasso cardiocircolatorio, prima il cuore e poi il respiro, mentre l'eroina fa il contrario, prima il respiro e poi si ferma il cuore. Però vedi che andiamo in un'escalation, però questa escalation non è data dalla sostanza, è la sostanza nella connessione col mio comportamento. E cominciamo a parlare di comportamenti a rischio, cioè se io mi comporto in un certo modo posso arrivare qua, se io mi comporto in un altro non è detto che arrivi qua. In ogni modo, quando io consumo una sostanza, quello che mi dà all'inizio me lo toglie quando scendo. Se mi fa dormire poi mi sveglia, se mi sveglia poi mi fa dormire. Questa è l'intossicazione cronica, l'intossicazione cronica invece è nel tempo, cioè mi faccio 100 grammi di cocaina alla settimana, non abuso, non ho i momenti di intossicazione acuta, ma regolarmente nella mia vita consumo cocaina, quindi una volta al giorno, una volta alla settimana, due volte a settimana. L'intossicazione acuta è quello che fa, non è un cazzotto come l'intossicazione cronica, non è un cazzotto nello stomaco come l'intossicazione acuta, cioè a un certo punto crollo, ma è più lenta, ok? È più lenta, dov'è? Quindi ci metto del tempo, quindi riniti, mi si buca. A una persona che in una sera usa 3 grammi di cocaina, non gli si buca il naso. Una persona che per anni consuma cocaina può avere atrofia della mucosa, starnuti, sanguinamento, ferite, lesioni interne, perché sollecita il suo naso piuttosto che il suo corpo nel tempo. Vedete che è già diverso rispetto all'intossicazione acuta, nel senso che la tachicardia e l'ipertensione rimangono ma si sviluppano piano piano, perché io non faccio una buffata. Quindi perdo peso, comincio a tremare le mani, comincio a dormire poco, perché poi quello è un aspetto. Comincio ad avere il contrario, a essere un po' più impotente, cioè senza sostanza mi funziona un po' meno. Okay? E poi anche con la sostanza, quella spinta sessuale o di prontezza sessuale, uomo o donna, qua parliamo di uomo o donna, mica, perché comunque la cocaina agisce anche agendo sui ricettori del piacere, agisce per gli uomini e per le donne. Quello che posso avere è incapacità di sentire per le donne e incapacità di avere erezioni per i maschi. Poi caduta del rendimento intellettivo lavorativo, deliri, gelosia, persecuzioni. Quindi vedete che già quando abbiamo preso una sostanza come questa, la dipendenza invece è psichica, non fisica. La tolleranza inversa, un po' come l'alcol, vuol dire che quando io arrivo ad usarne per anni tanta, ne basta poca per avere un effetto. Mentre l'eroina è a tolleranza che aumenta, poi a un certo punto arrivo al mio tasso, cioè a un certo punto devo aumentare le dosi perché sennò non la sento. La cocaina con un uso cronico, quindi in anni, in tempo, un po' come l'alcol, a un certo punto ne ho bisogno di poco per avere gli effetti, però quegli effetti lì sono un po' più pesanti. Ora vedete, parliamo della stessa sostanza, non so se sto rispondendo, parliamo sempre della cocaina. Nel parlare della cocaina abbiamo visto che la sostanza come primo effetto ti dà degli effetti molto piacevoli. E se continui a stare in quegli effetti piacevoli, continua a darti quegli effetti piacevoli. Poi ogni volta che finisce ti toglie quegli effetti piacevoli e ti fa... Però abbiamo visto anche che se tu la usi in quel modo trovi gli effetti piacevoli. Se tu li usi troppo, nello stesso momento comincia ad arrivare prima, seconda, terza, quarta, quinta, rischio alla fine di morire. Se tu la usi per tanti anni hai degli effetti, quindi vedete che parliamo di una roba complicata, non è una roba, sono 50 combinazioni, perché chi decide è la persona, non la sostanza. Per tutte le droghe così, se andiamo a prendere sull'LSD, cioè cocaina è non plus ultra delle droghe, nel senso che è la droga per eccellenza. Non ce l'ho. L'eroina era sopra. Ci abbiamo messo l'eroina. E vabbè, se guardate ad esempio la cannabis, che viene chiamata droga leggera, anche qua ci accorgiamo che 3.000 anni fa, 3.000 anni fa, 2.000 anni fa, 1.500 anni fa, i persiani, il mondo islamico, Marocco, utilizzata come l'alcol per l'incontro tra la gente, vedete 1840, 1845, inizio 900, 1920, vedete che è storica e che percorre dei percorsi storici e quindi ha una storia, ha un'identità storica. Vedete che è con la cannabis ha 400 composti, uno di questi è il THC, su 460 sono il THC, la parte che sballa è il THC. Le altre, se togliessimo il THC, non ci sarebbe l'effetto, anzi, gli altri composti della cannabis spesso sono composti che servono a far venire fame per una persona che è in AIDS piuttosto che sta facendo chemioterapia. Hanno costruito la cannabis sintetica senza lo sballo, quindi eliminando questa parte, ma tenendo, perché un chemioterapico che non riesce a mangiare con la cannabis che ha un effetto sul nostro corpo che ci fa venire fame, aiuta una persona a mangiare. Quindi parliamo di una sostanza che ha tanti composti. Se andiamo a vedere anche lì sugli effetti, gli effetti iniziali sono euforia, ebbrezza, benessere, felicità, il tempo scorre più lentamente, le distanze appaiono più lunghe, i pensieri sono più emotivi, l'ansia e il malessere vanno via, anche qua mi fa passare il malessere, quindi è una sostanza che mi fa sentire più vicino agli altri, come primo effetto un effetto anche qua che ha un piacere. Mi aumenta l'immaginazione, sono disponibile, sono più introspettivo, se aumento comincio ad avere un po' paura, faccio più fatica, se aumento vuol dire se ne prendo troppa nello stesso momento, parliamo sempre di intossicazione, poi è chiaro che questi numeri non guardateli tanto, perché se io sono un fumatore di cannabis da 20 anni, questi 40 mg mi sento un po' meno, tu non hai mai usato cannabis in vita tua, se usi 40 mg non vai lì, probabilmente probabilmente dormi, svieni, quindi però comincia a diventare un po' diverso se abuso un po', e abusando sempre un po' di più posso arrivare anche qua, okay? L'aumento dell'appetito è a prescindere dalla quantità che ne uso, però comincio ad avere meno memoria, quindi vedete anche la cannabis, che è vero che è una sostanza che impatta sui comportamenti meno rispetto alla cocaina. Cose fanno. Però se io ho un'intossicazione acuta, mi diminuisce l'equilibrio, ho delle vertigini, tremori, irritabilità, cioè comincio ad avere un consumo in quella giornata lì molto forte e l'effetto che mi dà è un effetto di intossicazione. Che casomai non mi porta, che non mi porta alla morte, perché è difficile che anzi è impossibile che non c'è mai stato un caso al mondo di morte per canapa. Poi ci sono stati morti per canapa e guida, canapa e sono andato sul cornicione, canapa e ho usato dei comportamenti. Quindi come vedete, non so se ti ho risposto, cioè dire le droghe fanno male è sicuramente un dato, ma più io sto vicino alla realtà, più permetto alle persone, più sono dentro una dimensione di verità, di coerenza, ma anche di strumenti che do. È chiaro che è un po' più relativo, non c'è il tema, le droghe fanno male sempre, ma è, le droghe fanno male, se riesci a capire come funzionano riesci a proteggerle. Che non vuol dire lanciare il messaggio USA, perché io alle mie figlie non gli do mai il messaggio USA. È complicato. È molto difficile, è più difficile mettersi in quella logica, cioè dove io non devo dare il messaggio, ti legittimo il consumo, ma nello stesso tempo so che se ti do il messaggio di illegittimazione totale del consumo, da una parte ti dico delle balle, dall'altra divento poco credibile. E dall'altra parte io dovrei dare degli strumenti perché tu possa scegliere e proteggerti. È chiaro che è più complesso, eh? Io ho bisogno di più strumenti per fare una cosa del genere. Io lo dico sempre, cioè sarebbe un genitore piuttosto che... Poi io conosco molti genitori che consumano sostanze con i figli, quindi e penso che sia una cosa abbastanza sbagliata. Da educatore. Dall'altra parte è chiaro che il messaggio è io vorrei che tu non lo facessi. Il messaggio è mi fa paura, cioè cominciano a cambiare però i messaggi, perché un conto è dire tu non devi, muori, l'altra parte è io sono preoccupato, ok? Io ho paura, ok? Ci sono messaggi diversi. Questi messaggi qua che vi dicevo prima sono messaggi che si danno col cuore, meno con la testa. Cioè un messaggio di protezione, un messaggio di cuore, non un messaggio di testa. Il messaggio le droghe fanno male, stai lontano, non avvicinarti, sono messaggi che dai con la testa. I messaggi con la testa a volte rassicurano più noi che gli altri. Poi voi non dovete andare a dire ai vostri figli ammetto che tu possa consumare, forse questo è una legittimazione, ma costruire degli strumenti di protezione questa è un'altra cosa. Anche perché domande, arrivo lì. Cioè paradossalmente l'età è diminuita, cioè se facciamo una comparazione non è così diminuita, cioè nel senso che ad esempio l'età sul primo consumo di tabacco, cioè per una generazione il vero avvicinamento alle sostanze era tabacco e alcol. Che sull'alcol e il tabacco noi abbiamo alzato il tasso di incontro dei nostri figli. Io andavo a comprare sigarette a mio padre a 8 anni e in quell'età lì ho voluto assaggiare la mia prima sigaretta, okay? Forse ero più piccolo. E su alcune sostanze l'abbiamo più ampliata. Su altri tipi di sostanze più prestazionali, ci sono... l'età di primo consumo è sempre lì tra i 14, 15, 16, poi sono i ragazzini che cominciano. Io avevo in comunità una ragazza che ha cominciato a farsi le pere a 9 anni, però era una situazione di... però aveva dei genitori di un certo tipo, viveva in un certo posto, cioè era una situazione iperproblematica. Come mi capita di incrociare anche ragazzi che alle scuole medie hanno già conosciuto cannabis, piuttosto che, però quantitativamente un numero minore. L'età dell'incrocio reale con le sostanze va dalle superiori in poi, non nell'ottica del provarla, ma del conoscere questo argomento, del vederlo, dell'incrociarlo nella propria quotidianità. I costi sono molto minori adesso, la disponibilità economica nostra è maggiore, perché poi questo è un dato, e la disponibilità economica dei nostri figli è maggiore di quelle che... E il costo delle sostanze è minore perché alcune sostanze hanno diminuito sensibilmente il loro prezzo e anche la diminuzione della qualità. Chiaro che la diminuzione della qualità delle sostanze aumenta il rischio della sostanza stessa, un po' come comprare dei prodotti non scaduti ma di bassa qualità, i prezzi sono minori. Tu hai comunque la cocaina a 200 euro al grammo, che però è più legata casomai a, o a 180, che è più legata a un certo ceto di persone. Hai anche cocaina che è più anfetamina, che è più sporca, che casomai è tagliata non con del veleno ma con dei prodotti scarsi, a 60 euro, o hai a 10 euro hai due righe. Quindi è chiaro che la disponibilità è maggiore. Ma anche perché l'uso, vedete qua, il tema della trasgressione. È vero che le sostanze si inseriscono all'interno di un processo trasgressivo, che di per sé è sano, cioè la trasgressione di per sé è sana. Nel senso che io, trasgredendo una regola che mi viene imposta, ne imparo delle altre. Questo è un processo educativo, cioè l'andare contro le regole dei miei genitori, il mettere in discussione alcune cose che fino a qualche settimana prima non le pensavo neanche, è un processo di individuazione, di crescita, di apprendimento dei propri limiti. E le droghe si inserivano lì, okay? Che erano la componente di rischio. Però adesso il tema non è solo trasgressivo e antisociale, ma è anche legato alla condivisione con i propri amici, è legato anche a elementi emotivi, a ricerca di piacere, quindi non è solo un elemento trasgressivo, perché l'uso delle sostanze è un pochino più normale rispetto a tempo, poi ci può piacere o no, ma è un po' più normalizzato il consumo di sostanze, cioè non ha più, per spiegarvelo meglio, vi faccio un esempio. Noi viviamo in un sistema legale di leggi che funziona un po' così, poi se non siete d'accordo ditemelo. Come funziona la legge in democrazia? La legge cambia, ok? In base agli umori di quel periodo, le leggi, cioè leggi di 20 anni fa, oggi non sarebbero, noi le penseremmo come criminali. Cioè il non dare voto alle donne era ammesso e legale tempo fa. Se adesso quella legge che tutti condividevamo, se andiamo indietro un po', tutti condividevamo quella legge era definita, oggi sarebbe una roba allucinante, ok? Poi uno può essere d'accordo o meno, però l'aborto che era illegale, da illegale è diventato legale. Perché? Cosa succede? Succede che nel nostro sistema la legge segue i cambiamenti sociali e gli umori della gente. Quindi noi abbiamo un sistema che definisce l'ammesso o il non ammesso in funzione di un cambiamento, e la legge si adegua a questo. La nostra Costituzione, infatti, che è meglio della Carta Costituzionale degli Stati Uniti d'America, dice il nome del popolo, non il nome della regina, il nome del popolo. Quindi il popolo esprime delle cose e la legge si adegua a quello che esprime il popolo. Teoricamente è così. Se andate a leggere la Costituzione americana, è molto più tassativa su questa. Ora, questo vuol dire che io definisco delle leggi in funzione dei cambiamenti sociali. Man mano che cambiano i cambiamenti, man mano che cambia il sistema, io adeguo la mia legge a quel cambiamento. Quindi se oggi, se ieri una cosa era non legiferata e ammessa, tipo che il primo rapporto sessuale della primogenita era col padre, andiamo indietro negli anni 50, 40-50, che casomai non piaceva a molti, ok? Però nel paese ammettevi che poteva succedere, ok? Poi avevi qualcuno, non veniva denunciato, ok? Poi qualcuno poteva dire non mi piace, non sono d'accordo, ma c'era un livello di ammissibilità maggiore. Se più andiamo indietro nel tempo, più quel livello lì era. A un certo punto ci troviamo oggi che esiste una legge per cui se un padre fa certe cose paga e in più viene sputtanato socialmente e reputato un criminale. Okay? Questo è cambiato però e la legge si è adeguata a questo, perché leggi sulla pedofilia non esistevano prima che il fenomeno fosse definito come un problema a livello sociale. Questo vuol dire che le leggi sono contrattabili, si contrattano. Il tema ad esempio delle coppie di fatto, come è andata? È andata che a un certo punto, oppure sui matrimoni gay, come è andata? Al di là della è andata che qualcuno è andato a chiedere ai giudici, ok? E i giudici hanno raccolto 5, 6, 7, 10, 20 di queste domande. E poi sono andati al Parlamento dicendo: guardate che ci chiedono queste cose, noi non possiamo dare risposta, diteci qualcosa. Così funziona il sistema moderno. Se funziona così vuol dire che le leggi sono elastiche, ok? E non esiste, e quello che era sbagliato un tempo adesso può non essere più reputato così sbagliato. E nel momento in cui non è reputato così sbagliato, certi messaggi che prima davo adesso non sono più attuali. Perché? Perché il nostro sistema non è basato sul giusto e lo sbagliato, ma su contenere le diversità, ok? La società italiana ha un sistema che permette di conoscere, riconoscere e contenere le diversità. Se andiamo in una società, perché è una società orizzontale, se andiamo in una società verticale, le droghe non esistono. Perché? Perché se tu esprimi una diversità non viene ascoltata, viene repressa. Che c'è un modello che non accetta la diversità, ma che ti dice come devi essere, mentre il nostro modello non ci dice come dobbiamo essere, ci dà dei confini, dentro questi confini, tu stai dentro questi confini, se poi hai un bisogno diverso alzi la mano e dici io ho un bisogno diverso, nell'esprimere il bisogno diverso non verrai mai distrutto, ok? Allora questo vale anche per le droghe, cioè se io ho un sistema che ammette, che normalizza di più le droghe, che sono un po' più normali, quando io andrò a parlare di questo argomento, le persone che incontrerò lo reputeranno un po' più normale. Se io lo reputo completamente anormale, il rischio è che non riesco a comunicare con te. Mi sono preso un po' da lontano. Però nel nostro sistema la trasgressione alle leggi è ammessa. Non sto dicendo andare contro, però la trasgressione è ammessa perché la legge si adegua a quella trasgressione. La trasgressione un tempo era abortire piuttosto che divorziare, era una trasgressione, non sto dicendo andare forte, però recepisco questa trasgressione e la regolamento per contenerla, per far sì che la gente ci stia dentro, ok? In un sistema verticale la trasgressione è pena l'allontanamento, ok? Se questo è vero, noi siamo in questo sistema, le droghe fanno parte di questo sistema. Guardate quello che dicevo l'altra volta, cioè il maschietto, l'utilizzo degli erettili, delle sostanze che aumentano le prestazioni sessuali dei maschietti, legittimano una normalizzazione del consumo di una sostanza che è sotto ricetta, sicuro, ok? Però teoricamente tu dovresti dare medico questa pastiglia a una persona che ha un problema di erezione, non a un maschietto che ha voglia di di avere un'esperienza più bella, teoricamente, se è una medicina, io non do la, io vado al medico e gli dico, beh, guarda, io tutto a posto, però ogni tanto mi piacerebbe andare un po' più oltre, e il medico me la dà, no, teoricamente no. Allora, pensate, quel tipo di approccio normalizza il consumo di una sostanza. Io prendo quarantenne questa medicina o questa sostanza, trasgredendo una mia idea, che è le droghe fanno male, per un obiettivo. Io in questo momento sto normalizzando un consumo. Lo sto mettendo su un piano più comprensibile. Ma questo tema è... Vi ricordate l'omicidio di Brescia? L'omicidio di Brescia della ragazza che va con musulmana che va a convivere con un ragazzo italiano cattolico e il padre che l'ammazza. Ok? Allora, dal punto di vista legale, tu la leggi, quindi se io fossi un avvocato, un giudice, io la posso leggere in due modi. Allora, intanto è una trasgressione della legge, punibile omicidio, punto. È uno dei più gravi reati che tu puoi fare nel sistema moderno. Leggiamolo però da un'altra parte. Se io sono il padre di questa ragazza, io che sono molto religioso, nel momento in cui mia figlia diventa eretica e quindi bypassa la mia religione, per me andrà all'inferno. Lo sto esagerando, eh? Per me andrà all'inferno. Perché? Perché trasgredisce a una cosa che però è intima per me. Cioè, per me, se lei va all'inferno è un casino. Mettetevi nei panni miei, iper religioso. Lei va all'inferno, è già morta. Allora, l'omicidio è un reato. Nella mia idea, però, la sto salvando. Ok? Quindi va punito, perché c'è niente da fare. Però, letto da un'altra parte, lui ha un motivo. E il motivo è: mia figlia è morta, mia figlia non esiste più, se la uccido la salvo. Ok? In una lettura giuridica nostra, ok? Quell'elemento lì è un elemento che devo tenere in considerazione, poi gli dai il massimo lo stesso, è di pena, perché ha ammazzato uno, ha ammazzato un figlio. Però questo è il processo della nostra società, che quando io vivo una situazione, questa situazione ha un peso, perché la sto vivendo, e tu non riesci ad aiutarmi se non valuti quel peso, se non lo conosci. Perché il motivo per cui faccio una cosa è legato alla mia personalità. E qua siamo sul tema dei comportamenti a rischio, non solo sulle droghe. Cioè che nel momento in cui io agisco un comportamento, la mia soggettività mi porta a rischiare o meno in quel comportamento, anche se è passare sulle strisce. Cioè ogni processo che io incontro nella mia vita, in questo mondo, ogni volta che faccio una scelta, comporta un rischio la scelta che faccio, perché dipende dal mio livello di consapevolezza. Vi faccio un esempio. C'è una branca della... HIV era maggiore che adesso, sulla popolazione che consumava droghe per dipendenza. Adesso muoiono meno, riescono ad avere una qualità della vita più alta. Cioè, hai ragione, però c'è l'altra parte.
È vero, però dall'altra parte, se quando io ho cominciato a lavorare in comunità ventenne, l'età, la speranza media di un tossicodipendente di vita era 25 anni, poi c'era l'AIDS che
il negozio è arrivato là, ragazzino, devo morire 3 anni che è una botta, mia sofferenza la vedi. E adesso invece
non c'è su. Canna o per cocaina.
Ah, no.
Intervenga, appunto, mi voglio dire ragazzino che magari si.
Sì, come però il consumatore di canapa negli anni scorsi era più fuori, invece adesso è più dentro. Essere dentro è un sistema protettivo, eh? Cioè se io. Cioè è chiaro che c'è più gente che c'è più disponibilità al consumo, è più facile trovarla ed è più facile che io ragazzino possa essere disponibile a consumarla. È anche vero che dalla mia lettura, rispetto al mio lavoro, più è bassa l'età di primo consumo, più la quota di rischio mi aumenta. Ok? Nel senso che un dodicenne che mi si approccia alla canapa, a me si iniziano subito le orecchie e comincio a problematizzare subito. Gli do un contesto problematico. Perché? Comunque non ha ancora finito di sviluppo fisico, ok? Perché sicuramente questo approccio a interpretare le cose in maniera diversa e sicuramente più disponibile non a prendere l'eroina, però è più disponibile alla trasgressione, nei conti con l'illegalità, cioè c'è tutto l'altro pezzo. Io lo problematizzo, è chiaro che il trentenne che per la prima volta mi si fa la canna lo problematizzo un po' meno. È chiaro che se poi questo trentenne mi si fa la canna e poi mi va a lavorare sotto un trapano perché e deve mettere le mani sotto la miniera e poi tirare giù la pressa e io lo problematizzo, cioè rendo problematico o comunque rendo metto a fuoco non tanto solo la sostanza ma l'abbinamento tra la sostanza, la persona e l'ambiente. Questo è il tema di oggi. Quando parliamo di comportamenti a rischio e usiamo la droga adesso in